Bene, buonasera a tutti, do inizio alla seduta di oggi 17 settembre alle ore 18.37 e abbiamo all'ordine del giorno come primo punto l'approvazione delle linee programmatiche della sindaca Belinda Gottardi per il mandato 2019-2024. Dico brevemente che sono presenti i consiglieri Bonvicini Stefania per il Partito Democratico, che sostituisce e prende i voti del consigliere Pareschi Andrea, consigliere Rossi Stefano per il Partito Democratico, consigliere Ferroni Greta per il Partito Democratico, consigliere Girotti Michele per gruppo Bene in Comune, consigliere Ranocchia Carlo per il gruppo Bene in Comune, consigliere Leporati Giovanni per il gruppo Lega, consigliere Andrea Cavallari che sostituisce e prende i voti del consigliere Capelli Elisabetta. Infine è presente il consigliere Troiano Daniele per il Movimento 5 Stelle. Do la parola per illustrazione dell'ordine del giorno al sindaco, prego.
Bene, grazie Presidente. Allora, io vi do qualche annotazione tecnico-organizzativa. Le linee programmatiche, sapete bene cosa sono, quindi è il programma, le linee che seguirà l'amministrazione nei prossimi 5 anni e saranno discusse e messe in approvazione nel Consiglio previsto per il 16 ottobre. Siamo qua oggi in commissione per rispettare le disposizioni del nostro statuto che prevedono un iter scritto malissimo, perché questo è quello che accade quando scrivi una norma, ti sembra chiara, poi quando la vai ad applicare scopri che non è scritta benissimo. Comunque è previsto che vengano poste messe all'attenzione della commissione, comunque consegnate ai consiglieri 15 giorni prima, per cui avremmo dovuto convocarci la settimana prossima e quindi abbiamo ritenuto fosse invece più proficuo e assennato farlo oggi. Quindi siamo qua in netto anticipo rispetto al consiglio e successivamente affronteremo temi che invece andranno nel Consiglio del 25 per da un lato rispettare la previsione dello statuto, dall'altro anche consegnare un documento articolato e composito per tempo, in modo tale che ci sia il tempo per esaminarlo ed eventualmente riconvocarci. Le linee programmatiche sono un atto eminentemente politico che illustrerò in un discorso articolato e lungo in consiglio. Eviterei di fare una doppia illustrazione di un'ora sia in commissione che in consiglio per economicità e anche per evitare il mio e il vostro tedio, e, nel senso che appunto la discussione politica è diciamo tipicamente materia di consiglio. Vi do qualche indicazione sulla lettura, anche se anche la struttura grafica è piuttosto evidente. Quindi qua dentro c'è tutto quello che l'amministrazione vorrebbe, intende fare da qua ai prossimi 5 anni. Ha i medesimi contenuti leggermente ritoccati rispetto al programma di mandato depositato in comune e poi distribuito ai cittadini. È diviso in 3 macro aggregati che abbiamo definito, sono stati definiti il nostro mondo, il mondo intorno a noi e il mondo al nostro fianco, che sta a distinguere quelli che sono i progetti rivolti alla persona. Quindi il nostro mondo è quello che riguarda le persone, il mondo intorno a noi indica il territorio e l'ambiente, il mondo a nostro fianco è quello delle istituzioni. Nel nostro mondo c'è poi una suddivisione su quelli che sono i grandi temi, quindi il tema della grande età, con cui abbiamo voluto, mutuando Roberto Roversi e lo spettacolo di Agorà, parlare dell'età, come dire, non parlare più di anziani, ma parlare della grande età, la disabilità, la casa, la fragilità, quindi il sostegno economico o le fragilità in senso lato, il mondo dell'infanzia, il mondo della scuola, la cultura, la sanità e lo sport e questi, e il tema dei diritti e il tema del lavoro e la cooperazione internazionale. Questi sono i grandi settori su cui abbiamo declinato una lettura della situazione e un piano di azione. In particolare abbiamo cercato, come facciamo di solito, di lavorare da un certo punto di vista per trovare gli strumenti per mantenere in essere i servizi esistenti. Sono tutti servizi questi che, come sapete, gestiamo assieme all'Unione Reno Galliera, quindi mantenere l'esistente, che significa affrontare anche le tematiche economiche di bilancio coniugarle con l'esigenza, insomma, di mantenere in essere i servizi, leggere i nuovi bisogni e individuare i servizi e i progetti per rispondere ai nuovi bisogni. Vi sottolineo il tema della solitudine o delle solitudini, che è un tema che questa società ha posto in evidenza, quindi su questo abbiamo individuato un focus particolare, una nuova lettura dei servizi e dei progetti sulla disabilità, quindi uscire da una logica meramente assistenziale per parlare invece di sviluppo, crescita e inclusione. Abbiamo parlato del tema delle famiglie e dei diritti, che la società ci chiede in maniera sempre più incisiva, e quindi lavorare da un lato per il riconoscimento dei diritti e dall'altro per la rimozione delle discriminazioni sul genere, sulla provenienza, sulla religione, sull'orientamento sessuale. E sulla cultura, consolidare i progetti e i percorsi che abbiamo, lavorando sempre con l'Unione Reno Galliera, andando a consolidare quelle rassegne di cui prima vi citavo. Agorà è l'emblema, il riuscire attraverso le sinergie con l'Unione a fare un salto di qualità, quindi rassegne che abbiano una valenza culturale alta, che diano prestigio all'Unione, che creino movimento dei nostri cittadini sull'Unione, che creino attrazione dei cittadini anche bolognesi verso il nostro territorio, nella, come dire, convinzione che più il nostro territorio diventa famoso tra virgolette, perché vi si svolgono iniziative importanti, più diventa attraente anche per nuove iniziative, sia culturali ma non solo, quindi dare una visibilità positiva al territorio anche grazie alla cultura. Non ho citato il turismo, che è un altro settore che nel precedente mandato, assieme alla città metropolitana, abbiamo cercato di mettere in movimento, quindi questo sarà il mandato dove dovremmo, assieme alla città metropolitana, fare un salto di qualità e individuare delle situazioni che siano appetibili anche per sviluppare il turismo. Sul tema dell'ambiente e del territorio abbiamo due sfide prioritarie, oltre ovviamente a tutte le opere pubbliche che abbiamo messo in campo, che dobbiamo terminare. Abbiamo il nodo biblioteca, abbiamo delle riflessioni, abbiamo il proseguimento, la prosecuzione del lavoro diciamo miglioramento dei nostri plessi scolastici. Abbiamo fatto un grosso percorso, stiamo finendo quello sul miglioramento sismico che proseguiremo, e c'è il sottopasso di Via Chiesa, quindi quelle sono le opere pubbliche che bene o male sono già in essere e di cui già si è parlato. C'è il tema urbanistico, perché in questo mandato dovremo redigere il PUG, il piano urbanistico generale, quindi saremo coinvolti assieme alla Reno Galliera in questo percorso di pianificazione territoriale. E poi l'altra sfida è quella ambientale, sia con il lavoro sulla raccolta rifiuti, con la chiusura dei lavori del nuovo centro di raccolta, ma con l'istituzione del centro del riuso, che è una nuova frontiera che andremo a percorrere, ma anche l'educazione ambientale con il coinvolgimento dei cittadini e il tema del risparmio energetico. Quindi questi sono i macro settori. Infine, e poi c'è tutto il tema della economia circolare, ma era quello che vi dicevo prima, adesso si chiama così, la parte diciamo istituzionale che riguarda sia il tema delle politiche finanziarie, della pressione tributaria, su cui andremo avanti con il recupero dell'evasione e con un nuovo progetto che serve a rendere sempre più intelligibile o comprensibile il bilancio e le politiche di bilancio, quindi presentare ai cittadini non più solo dei numeri, o meglio non solo dei numeri, ma la visione che ci sta dietro attraverso questo Popular Financial Report, di cui poi avremo modo di parlare nei prossimi mesi, e consolidare il modello partecipativo, facendo su alcuni temi un passaggio culturale e qualitativo del lavoro delle consulte, quindi non più solo comunicazione e dialogo, ma anche condivisione e coprogettazione. Quindi sperimenteremo un'evoluzione del nostro modello partecipativo, consolideremo il lavoro con l'Unione, sempre facendo anche qua degli ulteriori passi avanti nel concepire o nel comprendere come visione, o meglio come ambito istituzionale, non più solo il Comune ma l'Unione, lavoro che è iniziato nel precedente mandato, perché come dire, passando all'Unione la gestione dei servizi alla persona, c'è stata da parte soprattutto dei fruttori dei servizi una maggiore percezione del fatto che esiste un livello istituzionale e territoriale che è l'Unione Reno Galliera, e su questo insomma continueremo a lavorare. Questi sono i macro temi di cui potremo parlare per le prossime 2 ore, ma questa diciamo è una mappa di lettura che spero insomma vi sia utile, perché non credo che l'abbiate letto in questo fine settimana, ma ne riparleremo almeno il 16 di ottobre, e lì sarò più prolissa, non so se con per vostra gioia o meno, però insomma questi sono i temi rilevanti su cui poi ci confronteremo nei prossimi mesi. Tutto questo, ma poi ve ne parlerà l'assessore Cavalieri, è declinato nel DUP, quindi queste linee, questa visione sono diventate progetti, quindi obiettivi e progetti, cioè io vi ho definito un obiettivo politico che verrà realizzato attraverso una serie di progetti che sono declinati nel DUP assieme alle tempistiche, alla modalità di realizzazione. Il DUP poi diventerà la nostra guida nei vari step che vedremo in consiglio per mappare il livello di raggiungimento dei progetti e attraverso questi degli obiettivi. Cosa succede? Che verranno approvate le linee di mandato e il DUP il 16 di ottobre, con le modalità stabilite dall'articolo 42 dello statuto, che prevede, ve lo dico, anche la possibilità da parte dei consiglieri di presentare integrazioni, adeguamenti, modifiche con emendamenti che seguono. E me lo sono andata a ristampare, perché dopo 5 anni sono ampiamente sufficienti a dimenticare le procedure. Comunque l'articolo 62 del regolamento del Consiglio Comunale prevede che praticamente in qualsiasi momento possano essere presentati emendamenti. Va da sé che se c'è da parte dei consiglieri la richiesta di fare modifiche, aggiunte, eccetera eccetera, è bene insomma che vengano nel caso presentate con un anticipo congruo a una riflessione. Però insomma, per correttezza vi dico qual è la procedura, che è questa. Quindi questo è quanto, e mi fermerei qua, Presidente.
Bene, ringrazio il Sindaco per la esposizione che, seppur diciamo compressa, ma è stata sufficientemente chiara. Ecco, io a questo punto chiedo chi quale commissario vuole intervenire.
Se vogliono.
Come?
Dico, se vogliono intervenire.
Se vogliono intervenire. Commissario Leporati, prego.
È un tavolo lungo, è un filo corto. Lo allunghiamo. Dal punto di vista procedurale non ho inteso se apriamo adesso il confronto o aspettiamo di andare in consiglio, perché hai detto che parlerai più di un'ora, quindi.
No, cioè, prima di parlo subito, nel senso che lo decidiamo insieme, nel senso che le osservazioni, diciamo che questa mi sembra una discussione che trovi miglior spazio in consiglio comunale, tenuto conto anche che c'è il Duca per tre delibere. Io sono a disposizione, però penso che entrare in mente del
no, io qualcosa ci siamo già segnati, abbiamo qualcosa, però a questo punto
no, se lo vuoi dire.
Noi qua intanto esaminiamo, sì. Gli interventi possono essere fatti ovviamente nei nostri limiti, nelle possibilità di tempo, eccetera.
Chiaro che faccio un po' come fanno.
L'argomento è complesso e la proposta che aveva avanzato il sindaco era quella di svolgerla in un contesto un po' più ampio.
Bene.
Però non siamo liberi di intervenire, sì. Naturalmente di fare.
Va bene, allora per pochissimo tempo, così facciamo un po' come una premessa, diciamo, no? Ecco, ma in modo molto, molto, molto libero, senza. Ora, pagina 56, l'efficienza della macchina amministrativa. A Sabbiuno c'è un rallentatore di velocità che, diciamo, è stato manomesso da più di un anno. L'efficienza della macchina amministrativa la si verifica anche dalla situazione della manutenzione del territorio. Io ho fatto un esempio, io faccio dei flash ovviamente. Andiamo a pagina 51, mi ero segnato qualcosa, ma no, non mi ricordo più che cosa. Mi sono sbagliato. Pagina 46. I veicoli a basso impatto ambientale. Ecco, ci sono dei continui riferimenti alla città metropolitana e all'Unione. In questo caso bisognerebbe però inserire o contestualizzare i passaggi di quelle realtà istituzionali che si accompagnano e si integrano con Castelmaggiore. Il semplice richiamo rimane un richiamo, ma invece a noi si dovrebbe capire bene. Poi qui viene specificato col PUMS, però il PUMS, sì, l'abbiamo già affrontato, abbiamo fatto le proposte, non sono state accettate, quindi abbiamo già un'idea di quanto. Io penso che questo aspetto qua sia piuttosto limitante, cioè licenziare in 5 righe neanche i veicoli a basso impatto ambientale, con dei richiami che sono ovvi, perché chi è che non può oggi parlare di elettrico o parlare di metano e di GPL di ibrido, però non è bastevole, quindi io la ritengo una diciamo, una situazione insufficiente. Lo stesso richiamo, e lo faccio insieme, all'agricoltura e agli insediamenti industriali. Si dice al termine del passaggio sull'agricoltura, promuovendo una costante partecipazione delle imprese alla consulta delle attività produttive. Siamo sicuri che l'aspetto
37.
Della pagina 37 della partecipazione sia una situazione che possa essere, diciamo, compatibile con tutto quello che oggi significa fare agricoltura? La stessa cosa avviene anche per le attività economiche locali, nelle quali invece io mi sarei aspettato, diciamo così, una evidente che sul DUP, che non ho letto, perché dico la verità, cioè è un tomo che io mi aspetto che ci sia qualcosa di ben più articolato sull'aspetto insediativo industriale di Castelmaggiore, che ritengo comunque significativo, quindi qualche cosa di più andrebbe detto. Poi sicuramente siamo in totale disaccordo su una situazione che adesso è quella che voglio rappresentare, che poi avevo già evidenziato in campagna elettorale, quando i primi manifesti che avete fatto uscire, che erano un po' la premessa della campagna elettorale, le politiche per le famiglie. Non esistono le famiglie, ma esiste la famiglia. Esistono altre situazioni nelle quali si prende atto che ci sono situazioni relazionali.
33.
Pagina 33, le politiche per le famiglie, secondo noi non esiste il termine famiglie, esiste la famiglia, che è una sola. Tutte le altre situazioni non sono condannate, non sono criticate, perché per carità non è questo, però sono altre situazioni di natura relazionale che vengono rispettate, però il termine famiglia non esiste al plurale, quindi qui c'è una diversità, diciamo, abissale. Ecco, vediamo se, ecco, io per ora mi fermerei qua, perché ho già detto quel poco che dovevo dire. Vuoi dire qualcosa tu?
Ma dopo il consiglio, anche perché ho tempo di rileggerlo meglio.
Bene, questo è quanto.
Ringrazio consigliere Leporati per l'intervento. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Nessun altro? Bene, allora lascio la parola per un'eventuale replica al sindaco, se lo ritiene.
Ma oddio, adesso in realtà a questo punto colgo l'affermazione più che una premessa, cioè colgo le sollecitazioni di Leporati, di cui per alcune lo terremo presente, vado a rileggere, perché laddove ci sono dei suggerimenti o delle richieste di maggiore approfondimento lo prenderemo in considerazione, insomma, se non in questa fase, come almeno suggerimento di riflessione nel caso il consiglio o il consigliere ritenga che alcuni temi meritino maggiore approfondimento. Sul tema politico delle famiglie, come dire, siamo su due fronti, due visioni diverse, lo affronteremo, credo, in consiglio. Sarà anche, insomma, un dibattito corretto, interessante, rispettoso, corretto, anche interessante, insomma. E sul resto sì, insomma, colgo le osservazioni e poi ci confronteremo, anche perché poi penso ce ne saranno altre.
Bene, ringrazio il sindaco per l'intervento e a questo punto chiedo alla commissione di esprimere.
Chiedo scusa, ma si vota?
Ma no.
Si esprime parere.
Le linee di mandato in consiglio vanno approvate, però effettivamente metterle in votazione adesso.
Dunque, io sto al verbale, il verbale mi chiede di fare, la commissione esprime il seguente parere, però non lo so, io...
Ma può anche riservarsi di default, mi metto a dire, io... non lo so, io sono molto laica, perché quello che vi dicevo prima, oggi si
siccome mi ero, scusate per il verbale, mi ero stupita del fatto che questo punto fosse stato messo così prematuramente in all'ordine del giorno della commissione. Mi hanno spiegato i tecnici appunto che andava messa perché c'è questa previsione dello statuto. Lo statuto in realtà dice che entro 120 giorni decorrenti dalla data della presentazione del Consiglio, il sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio stesso per l'approvazione le linee programmatiche relative alle azioni, ai progetti, eccetera, eccetera. Ai fini, ciascun consigliere può intervenire, come vi dicevo prima, con integrazione, adeguamenti e modifiche, ai fini di cui al comma 2, il progetto delle linee programmatiche di mandato, dopo l'esame della competente commissione consigliare, deve essere messo a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni prima della seduta consigliare, che è una formulazione che ha poco senso, perché sta dicendo prima lo discuti in commissione, poi lo metti a disposizione dei consiglieri, ma se tu non lo metti a disposizione dei consiglieri, come fai a discuterlo in commissione? Quindi è scritto male.
Diciamo che a questo punto procediamo.
In teoria ha ragione il presidente, andrebbe a rigor di verbale messo in votazione. Mi rendo anche conto che non abbiamo dato ai consiglieri neanche il tempo di leggerlo, ai commissari il tempo di leggerlo, per cui io non mi risento se c'è una unanime decisione della commissione di riservarsi.
Io chiedo a questo punto agli altri commissari, agli altri gruppi, se sono d'accordo di procedere in questo modo. Siete d'accordo?
D'accordo.
Ok. Quindi a questo punto, diciamo, la più che approvazione delle linee programmatiche, diciamo che in questo caso possiamo parlare di presentazione delle linee programmatiche della sindaca Belinda Gottardi. Quindi evidentemente chiederemo poi di correggere il verbale adeguatamente. Bene, quindi ringrazio il sindaco per la presenza e l'intervento.
E buon lavoro.
Grazie. Allora, a questo punto, quindi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Come?
Andiamo con il gruppo.
L'ordine
del giorno.
Sono al contrario.
Ah, ok.
Perché il gruppo è connesso alle mie.
Il DUP è al punto 3, ok, allora passiamo all'esame, diciamo, cambiando l'ordine del giorno, passiamo all'approvazione del documento unico di programmazione DUP 2020-2024. Do la parola all'assessore Cavaliere che illustra la proposta. Prego.
Grazie Presidente, sì, mi ricollego a quanto ha già anticipato la Sindaca in merito al fatto che il DUP è un documento strettamente connesso con le linee programmatiche, tant'è che appunto entrambi vengono presentati contestualmente 15 giorni prima, insomma tutto quello che ha spiegato inerente lo statuto, e verrà portato poi al Consiglio del 16 di ottobre. Il DUP è un documento unico sulla programmazione, un documento di carattere generale, adesso anch'io faccio una panoramica generale sulla sua costituzione, rappresenta lo strumento della nostra programmazione strategica ed operativa, di quello che è il nostro comune, come vengono organizzate le attività, le risorse necessarie per realizzare i suoi fini sociali, i suoi obiettivi, il suo sviluppo, insomma, e rappresenta insomma un documento autorizzativo per quella che è l'attività amministrativa. Come abbiamo detto anche la Sindaca, è la nostra guida di fatto per i prossimi anni. Il DUP è suddiviso in due parti, questo appunto in base alla normativa nazionale eccetera. La prima parte è la sezione strategica, che fa riferimento all'intero mandato amministrativo, quindi all'intero i 5 anni del mandato della sindaca, con le politiche di mandato, quelli che sono gli indirizzi generali che il comune porterà avanti nei prossimi anni. Vi è una prima parte dove vengono presentate e analizzate quelle che sono le condizioni esterne e interne dell'ente, quindi il quadro normativo di riferimento, la situazione economica e finanziaria in cui si trova il nostro comune e nazionale, la struttura organizzativa del comune presente, insomma il numero di dipendenti e quant'altro. C'è una seconda parte in cui troviamo quelli che sono gli indirizzi generali della programmazione complessiva dell'ente. Dalle linee programmatiche di mandato emergono infatti quelli che poi sono gli indirizzi strategici e le aree di intervento dell'amministrazione con gli obiettivi, quindi tutta la parte strettamente connessa e che deriva da quelle che sono le linee programmatiche del mandato. Questo per quanto riguarda la sezione strategica. Oltre alla sezione strategica vi è una seconda sezione che è la sezione operativa. Questa fa riferimento a un periodo di 3 anni che coincide con il bilancio previsionale. Qui vengono specificate per ogni missione quelli che sono i programmi che come comune appunto metteremo in atto per raggiungere i vari obiettivi previsti nella sezione strategica e che vengono appunto via via declinati, quelli che sono i risultati, gli stati di attuazione, perché il DUP è un documento che poi ogni anno andremo a verificare insomma nello stato di attuazione, i referenti, i settori che vengono coinvolti. Nello specifico della sezione operativa abbiamo voluto dare evidenza di quella che è la visione sull'intero orizzonte temporale del mandato, quindi troverete per quanto riguarda gli obiettivi la declinazione nei tutti i 5 anni, ok? A differenza invece di quello che riguarda le risorse, perché ovviamente per quanto concerne il bilancio e le risorse che vengono impiegate per raggiungere gli obiettivi, ci siamo limitati alla programmazione triennale, come prevede la normativa, e quindi le risorse impegnate solo per i prossimi 3 anni, poi di volta in volta, in base all'attuazione del DUP, verrà aggiornato poi dal 2020, 21, 22, 23 e via dicendo fino al 2024. Anche io mi fermerei su dico anche 2 cose sulla sezione operativa. Si apre con l'analisi di quelli che sono i metodi finanziari a disposizione dell'ente, ovviamente tali da garantire la sostenibilità di quelli che sono i progetti che abbiamo messo in essere nella sezione strategica. C'è un'analisi di quelle che sono le singole missioni con l'individuazione sulle finalità, i motivi che ci hanno portato a definirle, le risorse finanziarie impiegate per ogni singola missione, le risorse umane e via dicendo. E infine vi è la parte relativa a quelli che sono ovviamente gli organismi gestionali esterni, quindi le società partecipate, le istituzioni e le aziende ed enti in cui il comune si trova presente. Anch'io mi fermerei qui, poi se ci sono sollecitazioni chiaramente faccio riferimento come prima ben volentieri e do la parola al Presidente.
Grazie Assessore, e a questo punto io chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Ricordo che qui con noi la dottoressa Scippa, che è responsabile del settore finanziario, se non ricordo male, e quindi eventualmente si possono anche chiedere eventualmente dei chiarimenti su aspetti del DUP.
Sì, non sempre le sorte dall'altro.
Però questa dovremmo metterla, cioè devo chiedere comunque il parere alla commissione naturalmente, quindi a questo punto se non ci sono altri ulteriori interventi da parte dei consiglieri, a questo punto chiedo il parere, chi è favorevole alla proposta di delibera? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene il consigliere Troiano. E il gruppo Lega Fratelli d'Italia?
No, solo Lega.
Ok, quindi il gruppo Lega si riserva di esprimere la propria valutazione in sede di consiglio. Bene. E c'è un'ulteriore inversione o procediamo con il secondo punto? Ok, un attimo solo però. Il secondo punto all'ordine del giorno, e quindi il terzo punto che esaminiamo oggi, è l'approvazione schemi di bilancio consolidato del Comune di Castelmaggiore per l'esercizio 2018. E passo la parola all'assessore Cavalieri per l'illustrazione.
Grazie Presidente. Allora, il Comune di Castelmaggiore deve, cioè il Comune, l'ente di Castelmaggiore ovviamente come gli altri comuni, entro il 30 settembre procedere a quella che è l'approvazione del consolidato per quanto concerne l'esercizio 2018, ovvero l'anno precedente. Il bilancio consolidato è uno strumento che è capace di rappresentare quello che è tutto il complesso dell'attività svolta da parte dell'ente attraverso le sue varie declinazioni e quindi anche le partecipazioni in quelle che sono le società partecipate e controllate. È uno strumento che ci serve quindi per avere una visione corretta e complessiva dello stato finanziario, patrimoniale e risultato economico dell'anno, in questo caso il 2018. Il Collegio dei Revisori dei Conti non ha avuto nulla da eccepire su quello che è il nostro bilancio consolidato. Nell'ambito del nostro gruppo di amministrazione pubblica, il GAP, ovvero il perimetro consolidato, le cui società intervengono nella definizione di questo che è il nostro bilancio, troviamo due partecipazioni che sono a Lepida per lo 0,015% e ad Acer per l'1,4%. Altre partecipazioni non rientrano in questo perimetro consolidato che oggi andiamo a consolidare. Le società consolidate, nello specifico, dopo aver appunto esaminato quelli che sono i loro bilanci, le quote e quant'altro, comportano complessivamente un utile di 4.880 euro circa al comune di Castelmaggiore, migliorando quindi quello che è il risultato economico del 2018. Per quanto quindi concerne questa delibera, dove appunto noi verifichiamo lo stato amministrativo e delle nostre partecipate, cosa esse portano e apportano al nostro comune, che è un dato ovviamente positivo in questo caso, non c'è altro da dire se non appunto che va deliberiamo lo schema che abbiamo poi inviato rispetto al bilancio e alle sue varie articolazioni allegati. Qualora appunto vi fossero domande specifiche poi su allegati di bilanci consolidati, sia nostro aggregativo di tutti, quant'altro, c'è anche appunto presente, come diceva il Presidente, la dottoressa Scippa, responsabile dei servizi finanziari, e poi se avete domande comunque siamo qua.
Grazie Assessore, e chiedo se c'è qualche consigliere che vuole intervenire. Consigliere Leporati.
Grazie Presidente, vorrei proporre alla dottoressa e all'assessore, se per caso ci sono dei problemi di risposta, possiamo anche attendere la risposta eventualmente maggiormente articolata per email, quindi siccome farò diverse domande. La premessa, purtroppo, per quanto riguarda il Collegio dei Revisori è che anche su questa relazione, che ahimè per una situazione diciamo fondamentale, che è quella del parere in ordine a un consuntivo, è solo firmata da due tecnici, e qui viene detto che è assente giustificata la dottoressa Ceretti Venerucci Luisa, ma a parte questa a mio avviso incongruenza, che la giustificazione può anche essere oggettivata, nel senso che chi è che giudica o può autogiudicare l'assenza, perché normalmente quando si fanno queste operazioni di revisione, proprio nelle situazioni quelle fondamentali che sono il consolidato e la previsione, l'organo di revisione si riunisce quando ci sono tutti i revisori, quindi non è che sia una convocazione che venga fatta a prescindere dagli impegni personali di ciascheduno dei professionisti, quindi è una cosa insolita, è la prima volta che mi capita con tutti i bilanci che ho potuto verificare. Quello che però mi fa specie è che anche su questo modello di, diciamo così, di verbale, facendo un controllo di merito, è un copia e incolla. Quindi non ci sono, cioè abbiamo visto che tutta la situazione documentale viene praticamente ribaltata, riconfermata principalmente nell'ambito della relazione. Addirittura anche il processo tabellare è insufficiente, perché adesso io farò delle domande, appunto perché nella relazione dell'organo di revisione vi sono lacune, mancanze di informazione, perché l'organo di revisione non solo deve certificare e, diciamo, revisionare rispetto alla istituzione nella quale è nominata, ma tanto più il verbale, la relazione è una relazione che va nelle mani dei consiglieri comunali, quindi è oggetto di lettura e di verifica da parte dell'intero consiglio comunale. Quindi non c'è solo, io gli vorrei dire, ma guardate che voi non avete come ambito di relazione solo l'aspetto amministrativo o la giunta, ma avete anche la responsabilità di redare il verbale secondo anche i dettami di trasparenza, della comunicazione, rispetto a quelli che sono i desiderata di tutto il Consiglio Comunale, dove c'è la maggioranza e dove c'è l'opposizione. Quindi, visto che però dal punto di vista tabellare, dal punto di vista relazionale, notiamo che già il secondo verbale, il precedente che ho osservato era quello della Rino Gagliera, mi pare già di aver detto, di aver colto qualcosa di, diciamo, limitante anche dal punto di vista di questa componente di organo di revisione, lo volevo dire. Adesso passiamo.
Posso dare una precisazione in ordine alla
presentazione?
Allora, io non rispondo per il collegio dei revisori, ma faccio presente che la relazione al bilancio consolidato è stata licenziata quest'anno da ANCREL, Associazione Nazionale Certificatori e revisori degli enti locali. Il modello che ha licenziato ANCRER è stato quello utilizzato dai revisori, è un modello che ha raccordato le proprie esposizioni con una serie di osservazioni di tecnici ed esperti, che si è raccordata anche con le osservazioni della Corte dei Conti. Quindi i modelli che lei troverà sono quelli in uso presso i maggiori presso le associazioni dei revisori contabili, sono quelli consigliati. Quindi per quello trova un'omogeneità di verbale, e se andrà a vedere anche i verbali di altri comuni di bilanci consolidati troverà l'indicazione di questa stessa modellistica. Questo glielo precisavo perché è un modello nuovo, quello del bilancio consolidato di quest'anno, è stato licenziato all'inizio di agosto ed è stato adottato dal Collegio dei Revisori. E in ordine alla presenza di solo due tecnici è consentito dal TUEL, quindi non credo che ci siano indicazioni. Se si vuole colloquiare con il collegio dei revisori, immagino che sia possibile indirizzare a loro personalmente e alla presidente le osservazioni di merito.
Ok, grazie dottoressa. E niente, proseguiamo con
devo ancora finire. Ora io sono a pagina 15, stato patrimoniale consolidato, immobilizzazioni immateriali. Al punto 6 c'è un notevole incremento tra il 2018 e il 2017, volevamo sapere la ragione.
Gli accordi di ACER. Allora, una breve annotazione. Allora, il bilancio consolidato rappresenta la somma tra il bilancio approvato al 31/12/2018 e le quote di partecipazione che il Comune di Castelmaggiore ha nelle società Lepida e ANCREL. Le quote di partecipazione, gli importi dei bilanci di Lepida e ACER sono stati accolti nel bilancio consolidato pro quota, quindi in quello che troviamo nel risultato del consolidato troviamo il bilancio del Comune di Castelmaggiore, in cui viene assommato lo 0,015% del bilancio di Lepida e l'1,4% del bilancio di Acer. L'ordine di richiesta che mi fa è in relazione al valore assoluto che cambia o all'incremento, se c'è stato un incremento per quanto riguarda gli apporti delle consolidate?
No, io vi chiedo per quale motivo c'è stato questo incremento, cioè tra il 2017 e il 2018.
Ok.
Infatti siamo 3,99 più però,
se il 2017, allora, se aspetti. 2018
siamo 9,12. No,
immobilizzazioni
immobilizzazioni in corso ed acconti.
Ok, il comune di Castelmaggiore apporta al bilancio consolidato 945 mila euro. L'importo deriva dal fatto che non sono state ancora concluse delle opere. Le opere per la parte di cui sono stati sostenuti i costi e fino al collaudo vengono registrate nelle immobilizzazioni in corso ed acconti. Quindi rispetto all'anno precedente ci sono delle opere in corso che sono state registrate in questa partita.
Prego.
Grazie. Pagina 16. Stato patrimoniale, consolidato attivo, imprese partecipate. Ecco, è possibile avere un elenco delle controllate con relativo valore percentuale di partecipazione? Cioè i 6.183.000.
Sono relative alle imprese partecipate.
Sì.
Si tratta delle partecipazioni del Comune di Castelmaggiore in Era Onlus.
In Era?
Era. Partecipazione in Geovest, partecipazione in Lepida. La partecipazione di Acer non rientra in questo valore perché Acer deriva da una normativa regionale totalmente differente. Le partecipazioni nel bilancio del Comune di Castelmaggiore sono state valutate con il metodo del patrimonio netto. Significa che nel nostro bilancio vengono contabilizzate al valore del patrimonio netto al 31/12/2017, era quello il valore che disponevamo in sede di redazione del bilancio, con appostamento nel patrimonio, nel nostro patrimonio netto, della riserva specifica dedicata alla rivalutazione rispetto al prezzo di acquisto.
Vuoi ripetere quale società di era? Era?
Era
spazio. Ah, era spazio, sì. Grazie.
Comunque nel punto della parte finale trova i dettagli delle partecipate e delle percentuali.
Ah, bene. Così almeno non c'è qua. Almeno c'è lì. Bene. Pagina 17. Stato patrimoniale consolidato attivo. Rimanenze di che cosa? Quali sono queste rimanenze? Attivo circolante, lettera C.
Attivo circolante, lettera C. Arrivo, eh?
Sì.
Le trovi? Guarda, mi sto cercando. I titoli e le rimanenze
431.500.
Ecco, grazie.
Nel 2018, nel 2017 376.681.
Sì, allora le rimanenze non derivano dal bilancio di Castelmaggiore, ma sono la quota apportata dal bilancio di Acer 2018.
Sì, sempre nella stessa pagina. Nella parte crediti non si capisce che cosa vuol dire verso clienti ed utenti e poi altri crediti, la voce per attività svolta per conto terzi.
Anche in questo caso la voce, l'apporto al bilancio consolidato deriva dal Acer, dal bilancio di Acer.
Parliamo di 638.275?
500
clienti e utenti?
No, Allora, mi ha parlato di due voci distinte. Allora, i clienti verso clienti ed utenti, abbiamo crediti del Comune di Castelmaggiore per 31.160, la voce di 606.854 euro viene apportata da Acer. Quindi la gran parte dei crediti verso clienti è
Acer. Sì, perché somma il nome.
Si sommano. Sì, Acer, non so se vi interessa il dato di Lepida, sono 300 euro, ma è 600.000 euro la voce dei crediti di Acer.
Quello di Castelmaggiore, un po'.
31.000.
Un attimo.
Poi attività svolta per conto terzi. A chi?
In questo caso è sempre il bilancio di Acer che apporta 323.000 euro al bilancio consolidato.
Ah, ecco. Quindi è tutto Acer, eh?
Sì.
Pagina 19. Stato patrimoniale consolidato passivo. Altri debiti. Siamo a 952.424 per il 2018 e 1.177.783. Che cosa avete raggruppato in questa voce? Altri debiti? Altri debiti? Domanda.
Altri debiti? Ok, altri debiti. Mi sta dicendo 952?
524.
Ok. Allora,
il dato del 18.
Gli altri debiti sono debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza e sociale, debiti per attività svolta a conto terzi. Altri debiti 412.468. Allora, non ho la nota integrativa sotto mano. Comunque, nel bilancio di Castelmaggiore abbiamo l'apporto di Acer. C'è una quota, se la giocano Acer e Castelmaggiore, più o meno gli importi sono sì. Nel bilancio consolidato viene assommato altri debiti del Comune di Castelmaggiore per, mi serve una riga, mi aspettate un attimo, se no non ci riesco. Bene, i debiti tributari del Comune di Castelmaggiore sono 43.288. 43.288. I debiti a cui vengono sommati 14.461 euro di debiti di Acer, 4 euro di Lepida. Quindi abbiamo debiti verso istituti previdenziali, 6.000 euro il Comune di Castelmaggiore, 7.000 Acer. Andiamo a verificare altri debiti, è la quota più grande, sono 412.000 euro il Comune di Castelmaggiore, 468.000 euro Acer. Per il Comune di Castelmaggiore, andiamo a vedere se ho la nota integrativa a portata di mano. Sì, per esempio, tutta una serie di dati possono essere reperiti nei bilanci al 31/12/2018, sia di Acer che di Lepida, di cui vi ho indicato il link. Andiamo a vedere Castelmaggiore. Non ho la specifica degli altri debiti del Comune di Castelmaggiore, quindi me la segno. Sì.
Diciamo, sì, si può usare la mail del consiglio comunale, del consigliere.
Del consigliere specifico?
Del consigliere Leporati, che sarà Leporati.
Lo trovo.
Ancora?
Pagina 20, sì.
pagina 20. Porto, grazie. Stato patrimoniale consolidato passivo alla voce ratei e risconti. Sono importi elevati ed assai simili il 2017 e il 2018. Da cosa sono dati, visto che non sono voci pluriennali? Ratei e risconti.
È chiara, sì. Ma...
adesso cioè, quando...
ci hanno 13, 60, 18 pagine 20.
Sì, ce l'ho qua, altri risconti, rate e risconti, risconti passivi e poi abbiamo altri risconti passivi, contributi agli investimenti.
Contributi agli investimenti?
Sì. Da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, cioè nella specifica vede rate e risconti e sì, poi all'uno contributi agli investimenti,
sì,
c'è nella tabella, c'è.
Sì, sì, sì.
Poi la derivazione, cioè la provenienza da altre amministrazioni pubbliche per 11 milioni, volevo solo verificarle la quota dei nostri, delle società che stiamo consolidando. No, le quote apportate dai bilanci di Acere e di Lepida sono del tutto relative, quindi il comune di Castelmaggiore.
Sì, pagina 23, proventi e oneri straordinari, conto economico consolidato. 24C, sopravvenienze attive in sussistenza del passivo, da cosa sono derivati nel 2017 e nel 2018? 24C e 25B, proventi straordinari e oneri straordinari. Sono derivati?
Sì, allora... sopravvenienze attive in sussistenze del passivo,
sì.
597.000 è, sì, l'importo del comune di Castelmaggiore, non ci sono apporti dalle consolidate.
Sì.
Poi abbiamo plusvalenze patrimoniali, sempre del 52.000 euro del comune di Castelmaggiore, 2.300 euro da Acer.
Domanda ci sta, le domande si fanno per tutti. Pagina 28, passivo, ah, c'è la domanda se abbiamo utilizzato derivati finanziari.
Non esistono derivati finanziari nel nostro bilancio, neanche in quello delle consolidate.
Bene, sono a posto, grazie. Quindi per email aspetto solo quella.
Anche la specifica degli altri.
Sì.
Il consigliere Corati ha terminato.
Perfetto.
Ci sono altri consiglieri che intendono intervenire? Consigliere Cavallari.
Prego.
Chiedevo, rispetto a quanto anche ha già chiesto il consigliere Leporati all'inizio, cioè sull'assenza di uno dei componenti, giustificata di uno dei componenti dell'organo di revisione, e lì dice assenza, ma assenza a cosa? È stato assente alla firma o l'esame del bilancio? Perché non si capisce a cosa sia stato assente, cioè si vede che non firma, ma l'assenza cosa riguarda? L'intero lavoro, la firma? Perché
non ha firmato il verbale perché è assente alla verifiche sul consolidato,
quindi lui non ha partecipato alle verifiche. Ho capito, d'accordo, grazie.
Bene, ringrazio la dottoressa Scippa. E ci sono altri consiglieri che intendono intervenire? Se non ci sono altri interventi, Sì, prego, consigliere Bonvicini.
E semplicemente volevo ringraziare la dottoressa Scippa, perché effettivamente su alcune cose che potevano dare adito a dei dubbi è stata assolutamente esaustiva, e io che su di bilancio proprio non me ne intendo molto, volevo fare un personale ringraziamento.
Grazie consigliera Bonvicini. Io naturalmente ringrazio a nome di tutto, ma di tutta la commissione, la pazienza e la disponibilità della dottoressa Scippa nell'esporre diciamo argomenti che chiaramente sono di non semplice lettura per tutti noi, e naturalmente il cercare di capirli e impadronirci un po' di questi meccanismi, insomma, ci aiuta nel nostro lavoro. Quindi a questo punto io chiedo alla Commissione di esprimere il parere rispetto a questa delibera. Chi è favorevole? Favorevole il gruppo Partito Democratico e gruppo Beni in Comune. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessun astenuto. Gruppo Lega si riserva di esprimere il proprio parere. Gruppo Movimento 5 Stelle si riserva di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale. Bene, passiamo a questo punto all'esame del punto numero 4, che tratta variazione di bilancio e applicazione dell'avanzo settembre 2019. Do la parola all'assessore Cavalieri per l'illustrazione.
Grazie Presidente. Allora, si tratta di una variazione a quello che è il bilancio 2019 con l'applicazione dell'avanzo 2018 vincolato alle spese di personale. Di fatto abbiamo verificato con i responsabili dei vari settori l'esigenza di apportare delle variazioni al bilancio previsionale 2019-2021, così adeguarlo a quello che è l'andamento sia delle entrate ovviamente che delle spese e l'analisi appunto di quelli che sono i fabbisogni dei prossimi mesi. Le principali variazioni che sono presentate anche in delibera riguardano, adesso le scorro rapidamente, poi possiamo, se avete dei dubbi chiaramente porli, riguardano innanzitutto l'applicazione dell'avanzo 2018 per spese vincolate al personale. Vi sono maggiori dividendi da parte di ERA, che quindi rappresentano un'entrata, vi sono rimborsi per le utenze, anche in questo caso in maggiore entrata, vi sono maggiori costi per conguagli di utenze, vi è l'adeguamento per il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui vedremo poi successivamente la delibera successiva, vi sono maggiori costi per servizi culturali e vi sono minori costi per spese di personale e minori costi per trasferimenti all'Unione Reno-Galliera. Tenuto in conto, insomma, ovviamente che permangono gli equilibri che sono necessari e obbligatori dal nostro bilancio, e tenuto conto del parere dei revisori dei conti, di fatto appunto questa delibera variamo quello che è il bilancio professionale 2019-2021 come da allegati presentati. Poi appunto siamo qua per rispondere a domande specifiche sulle variazioni.
Bene, ringrazio l'assessore per l'esposizione e chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Leporati.
No, io volevo fare una comunicazione che non è propriamente contestuale all'oggetto, ma visto che l'assessore è molto attento, voglio ribadire il fatto che le pagine di presentazione delle delibere non vengono numerate. Se uno spinge lo tasto della stampante, gli allegati c'erano e poi non c'è l'intestazione, cioè quando ci viene inviata la proposta di delibera, in certe delibere c'è l'intestazione, in certe altre non esce
così, esce così sempre. quindi non sono numerate, ma quando uno io ho fatto stampare, mi sono stampato, dopo sono diventato matto, perché non essendoci la numerazione e non essendoci l'intestazione, quindi
grazie. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri?
Visto che è previsto...
un attimo, consigliere, prendo la parola, consigliere Girozzi.
Sì, grazie presidente, ma se sfugge a me questo punto, quindi chiedevo un chiarimento per essere visto che nelle previsioni di maggior uscite c'è quella legata al compenso del collegio dei revisori, ed è comunque una delibera che è collegata in qualche modo, non è comunque conseguente a questo fatto?
Prima andiamo a prevedere gli stanziamenti di bilancio. Okay. Sulla base degli stanziamenti di bilancio il Consiglio può approvare l'adeguamento del compenso.
Quindi la selezione è corretta. Ecco, certo. Stanziati non possiamo dargli. Okay. Se non vengono preventivamente...
Se non sono previsti non è possibile andare a valutare lo stanziamento dell'adeguamento.
Bene. Se non ci sono altri interventi, io chiedo di esprimere il parere su questa proposta di delibera. Sono favorevoli Gruppo Partito Democratico e Bene in Comune, contrari, astenuti, si riservano quindi di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale, Gruppo Lega e Gruppo Movimento 5 Stelle. Successivo punto all'ordine del giorno è adeguamento compensi dei componenti il collegio del revisore dei conti ai sensi del decreto ministeriale 21/12/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 3 del 4 gennaio 2019. Chiedo all'assessore Cavalieri di illustrare la proposta.
Grazie presidente. Allora, chiaramente la premessa è: il nostro ente ha 3 revisori dei conti che sono stati in carica, stati nominati il 30 maggio 2018 e permarranno in carica quindi fino al 31 maggio 2021. Il 21 dicembre del 2018, come riportato in delibera, il Ministero degli Interni ha determinato quello che è l'aggiornamento dei compensi di detto organo in relazione a classi demografiche, spese e investimenti annui pro capite e a quello che la mole viene giustificata, viene spiegata, di lavoro che questo organo è andato sommando nel corso degli anni. Lo scorso 17 luglio il Collegio ci ha fatto pervenire formale richiesta di adeguamento del proprio compenso sulla base della determina del Ministero. Abbiamo verificato quindi il tutto e quindi siamo qui pronti a deliberare insomma, l'adeguamento in base alla tabella ministeriale che viene ricalcolato in, come avete letto, 15.468 per i componenti, 21.913 per il presidente, che detta spesa adeguata è in vigore insomma, a partire dal 1 di ottobre del 2019, quindi non è retroattiva come la Corte dei Conti aveva specificato e troverà copertura nel bilancio 2019-2021 a seguito della variazione che abbiamo, che delibereremo, insomma, di cui prima abbiamo discusso, per cui adeguiamo quello che è il compenso in relazione a quanto viene previsto dal Ministero.
Grazie. Assessore, chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri su questo
questa proposta. Consigliere Cavallari.
Un ulteriore chiarimento, cioè, perché c'è la legge e quindi se una cosa è stabilita per legge noi siamo obbligati, anche se andiamo in sì o no. Però da quel che ho letto, vorrei una spiegazione, c'è un margine di manovra del comune di interpretare certe cose eccetera, mi è sembrato che siano state tutte interpretate come chiesto dal consiglio, chiedo se effettivamente il comune ha un margine per dire di più di meno oppure se è per legge, perché se è per legge non vedo perché dobbiamo votarlo, insomma,
non ho capito dal consiglio.
cioè l'adeguamento qui è relativo a una legge, quindi se fosse tutto rispetto alla legge noi non dovremmo ne votare niente, applichiamo la legge e non si fa. Però da quel che avete detto c'è una richiesta da parte dell'organo di revisione, da quel che mi è sembrato, adesso ho guardato in fretta perché oggi non dovevo partecipare, quindi ho avuto l'ultimo momento, e mi è parso di capire che ci siano dei margini che un comune può dire riconosco una certa percentuale in più o in meno. Chiedevo se è così e quindi se abbiamo accettato in toto quanto chiesto dagli organi o se abbiamo cambiato qualcosa.
Un breve excursus per capire dove nasce questa richiesta. Allora, le tabelle ministeriali stabiliscono i limiti massimi. Dal 2005 al 2018 questi limiti massimi non erano stati ancora adeguati. Nel dicembre del 2018 esce la nuova tabella ministeriale. Inizialmente l'orientamento della Corte dei Conti era che non dovesse essere riconosciuto questo adeguamento del compenso per i compensi che erano stati stabiliti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale. Poi però si è pronunciata la sezione autonomie locali dicendo che è nella facoltà del Consiglio riconoscere tale adeguamento. A seguito della pronuncia della sezione delle autonomie locali, i nostri revisori hanno richiesto tale adeguamento. Il precedente compenso si attestava nella medesima percentuale che abbiamo riconosciuto ai nuovi compensi, quindi non c'è stato un adeguamento in ordine alla mole, cioè alla quantità del compenso, non è stato incrementato il compenso se non per l'adeguamento ministeriale.
Che però arrivano un massimo.
I criteri sono i medesimi stabiliti nella delibera consiliare con cui è stato a suo tempo nominato il collegio. Perciò abbiamo la proposta è di adeguarlo con la nuova tabella. Non si entra nel merito della quantificazione perché è già stata stabilita a monte nella precedente deliberazione. Si tratta di un compenso professionale per attività professionale e quindi abbiamo adeguato rispetto alla tabella ministeriale che ha stabilito essa stessa dei limiti.
Grazie. Intervengo io per dire una cosa che naturalmente io non è riconosciuta la professionalità di Collegio dei Revisori dei Conti, che deve naturalmente fare un lavoro delicato allo stesso tempo e anche di responsabilità, ma non posso non rimarcare che a noi sono parsi dei compensi, soprattutto se riferiti a un bilancio di un comune, compensi alquanto adeguati, non uso il termine elevati, ma alquanto adeguati, quindi ci auguriamo naturalmente che questi compensi non restino così fermi per un po', in modo tale da non pesare ulteriormente sui nostri bilanci. Ci sono altri interventi a parte di altri consiglieri? Prego, consigliere Girozzo.
Solo una curiosità, voglio sapere quante riunioni il collegio mediamente svolge in un anno?
Io lo vedo sicuramente per il bilancio di previsione e il bilancio e il rendiconto, poi ho 4 verifiche di cassa durante l'anno, poi ho i pareri in ordine a tutte le variazioni di bilancio, il bilancio consolidato e gli incontri per il bilancio di previsione, per il bilancio per il rendiconto non sono un solo incontro, sono una serie di incontri in cui si va a lavora su tutto il previsionale e il rendiconto, cioè essendo molto corposo la delibera, io credo che almeno non meno di 10 volte li vedo. Signori, la professionalità di questo tipo di ruolo non può essere monetizzata se non con l'intervento che è stato fatto tramite decreto ministeriale, cioè, si tratta anche dal 2000.
C'è un background dietro quel lavoro, non posso dire niente.
Tutto quello che fa in questo momento è
nessuno vuol dire, no, il consigliere, i componenti di giunta, sindaco. Ma se devi.
Abbiamo precisato che naturalmente noi siamo rispettosi e comprendiamo la natura professionale dell'incarico, ma ciò non di meno rileviamo che comunque sono importi, come dire, non irrilevanti, che non sta a me discutere se siano giusti o meno, perché mi stabilisce giustamente il Ministero, e quindi noi prendiamo atto di questa cosa qui. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione la proposta di delibera. Favorevoli? Favorevoli il gruppo Valle Democratico, Bene in Comune. Contrari? Nessun contrario, astenuti, nessun astenuto, gruppo Lega e Movimento 5 Stelle si riservano di valutare e di esprimere parere in Consiglio Comunale. Se non ci sono altri argomenti da trattare proposti, dichiaro chiusa la seduta alle ore 19:52. Grazie.
Grazie. No, parlando con